26 luglio, 17ª domenica del tempo ordinario. Do lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Eccoci allora di nuovo a meditare sulle parabole che Matteo raccoglie nel capitolo 13 del suo Vangelo. Domenica passata abbiamo ascoltato la parabola del seme buono e della zizzania e oggi nuove parabole, brevi parabole, sempre con lo stesso concetto di scoprire qualche cosa nella vita, di nasconderlo di nuovo sottoterra e di vendere tutto e comprare quel campo dove è nascosto il tesoro. Ci ricordiamo anche di una espressione riportata due volte nel Vangelo, dove Gesù dice che parlava in parabole secondo, diciamo così, il comprendimento delle persone. E questo comprendimento Gesù lo spiega in questo modo: affinché guardino ma non vedano, ascoltino ma non sentano, oppure che sentano ma non ascoltino. E così non viene loro perdonato e così non vengono illuminati. È un monimento molto severo. Parlava in parabole quindi perché non si presumesse di avere capito subito tutto quanto, di sentirsi a posto perché abbiamo sentito una buona parola, ma quanto abbiamo ascoltato, quanto abbiamo percepito nel cammino della vita come un'ispirazione, se è vera, allora è una parabola, e la parabola mentre rivela di nuovo nasconde nel campo della tua vita, affinché appunto tu non abbia a cadere nella presunzione di essere un arrivato, dimenticandoti invece che la vocazione è il cammino, non il trionfo dell'arrivato, e che nel regno di Dio non c'è il banchetto della gioia finché qualcheduno è ancora escluso. Gesù disse all'ultima cena: io non berrò più il frutto della vita, non farò più il brindisi della gioia finché non siate tutti con me nel regno del Padre mio. Ed eccoci allora di fronte a queste parabole che abbiamo ora ascoltato. Assumo la prima parabola: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Ecco, qui schiettamente detto, trova il tesoro e lo nasconde di nuovo. Questo nasconde di nuovo è velare di nuovo, è il concetto di rivelare. Tutta la rivelazione, tutta la Bibbia è una parabola. Chi presume di aver capito tutto perché l'ha imparata a memoria è ancora nella più buia ignoranza. Il significato vero delle cose si sviluppa nel cammino. E ecco allora che questo uomo ha trovato il tesoro, lo nasconde di nuovo. Vende tutto. Quanto è importante questa... questo è il passaggio, è il passo, è il valico, per cui dalle cose che sono semplicemente immaginate, prospettate nella mente, pavoneggiate, ma manca il passare il valico. Passare il valico cosa vuol dire? Vuol dire che tu abbandoni tutto e veramente quello che hai scoperto ora lo attui, il sì. Ed ecco allora, dopo aver venduto tutto, quell'uomo si trova spoglio, nudo, ha soltanto scoperto un tesoro e l'ha di nuovo nascosto nel campo. Così, cos'è quel campo? Quel campo è la vita, è la storia, è il tempo, è la fatica. Noi vorremmo trovare il tesoro, prenderlo tra le mani, metterlo in una teca, mettercelo al collo, e farlo vedere, farlo ammirare. No, il tesoro, che è il vero tesoro, non entra in nessuna teca, neanche nei nostri ostensori dorati. L'Eucaristia non è l'Eucaristia in un ostensorio dorato. L'Eucaristia è l'Eucaristia quando tu la mangi e la assorbi nella tua vita. E così ecco, allora quel tesoro diventa tuo soltanto comperando il campo, comperando la vita, amando la vita, sudando la vita, zappettando la vita, estirpando le erbe velenose. Comperare la vita, comperare il tempo. La nostra mente invece vorrebbe raggiungere la verità volando oltre il tempo. No, invece è nel tempo, è nella storia, è nel divenire che la verità si manifesta a noi. E come si manifesta a noi ci fa già intuire che c'è un'ulteriore manifestazione che avverrà nel tempo, e tu sei chiamato a camminare nel tempo. Vedete, nella prospettiva evangelica non ci sono i confini. Oppure, se vogliamo collocare anche i confini che separano le nazioni, le tribù, gli stati, sono semplicemente palizzate che vanno comperate e superate. Ecco allora la verità, la pace, la gioia, la giustizia diventa veramente tua quando tu la cerchi comperando il campo, comperando la vita, tutti i suoi giorni, i giorni che ti furono felici, i giorni che furono i giorni dolorosi, comperando il rapporto con le altre persone, quindi comperando, diremmo così, la socievolezza, la solidarietà, la partecipazione, quel camminare assieme, comperando il tempo, scorrere nel tempo, come nel tempo scorre la musica. Così, ed è detto, e ritorno ancora, scusate, su quel valico che dobbiamo oltrepassare, no? Quando tutti i nostri ragionamenti a un certo punto devono tutti tacere, perché lì si passa il valico. Quel valico lo si passa nel puro silenzio. Quanto è bella la pratica dello Zazen, che praticata ogni giorno ti riporta a quel valico, dove tu molli tutto e fai il passo. E poi il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi continua con la parabola anche della rete, dove sono presi i buoni, i presi cattivi, e poi arrivano gli angeli e dividono i buoni e li portano in paradiso, e prendono i cattivi e li buttano all'inferno. gli angeli. Leggiamo la lettera agli ebrei, dove è detto: il Cristo è superiore agli angeli, perché il Cristo conosce la sofferenza, quindi reso perfetto dall'obbedienza alle cose che patì, divenne salvezza. Sì, il Cristo sulla croce non separa i buoni dai cattivi. Il Cristo sulla croce, rivolto al Padre, offrendo la sua vita, offrendo tutto il campo che è stato la sua vicenda umana, supplica: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. A un certo punto dobbiamo valicare anche la presunzione di conoscere tutto a menadito, di avere risolto tutto il rapporto tra il bene e il male secondo le nostre ideologie. Dobbiamo superare anche questa pretesa di distinzione, proprio quasi direi matematica, del bene e del male, per entrare ad ascoltare la supplica di Gesù sulla croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Buona domenica.